Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere presenti dall'altra parte. Questa sera apriremo l'ultimo capitolo in cui Paolo, l'apostolo, l'autore di questa lettera ai Corinti che stiamo studiando in queste sere, tratta le divisioni, lo spirito di parte che erano nella chiesa di Corinto. In questo capitolo, il capitolo 4, parla delle condizioni per essere dei servitori di Cristo, ciò che è detta la condotta cristiana. Leggiamo i primi due versetti dal capitolo 4. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Siamo tutti ministri di Cristo, ogni credente lo è, e come tali siamo responsabili davanti a Lui. Noi siamo tutti predicatori, predichiamo agli altri con le nostre vite, con il nostro comportamento. Un ministro di Cristo dovrebbe dispensare la parola di Dio a chi gli sta intorno. Il mistero di cui si parla qui non è altro che il Vangelo, la parola di Dio. Sono questi i misteri che siamo tenuti a dispensare. Dopo aver concluso le sue parabole del mistero, in Matteo 13, al versetto 51, Gesù disse loro: «Avete capito tutte queste cose?» Essi risposero: «Sì». Gesù non ci dice se avevano capito o meno, ma va avanti dicendo loro, al versetto 52, «Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Non è richiesto di essere eloquenti o di avere molti doni, ma solo di essere trovati fedeli. Ci sono molte persone che verranno ricompensate un giorno, non perché abbiano fatto qualcosa di grande o perché avessero un grande dono, ma perché saranno trovati fedeli in ciò che hanno fatto e per come lo hanno fatto». I prossimi due versetti di Prima Corinti, capitolo 4, ci rappresentano i tre tribunali di fronte ai quali tutti dobbiamo apparire. Questi versetti ci dicono che non abbiamo il diritto di giudicarci l'un l'altro, perché tutti appariremo davanti a un più alto tribunale. Leggiamo subito il versetto dal 3 al 4. «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti, non ho coscienza di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore». Il primo è il tribunale più basso, è la corte dell'opinione degli altri. Paolo non era indifferente all'espressione di stima o meno di quelli che gli erano intorno. Difendeva il suo apostolato con molta passione quando era sfidato e criticato. Era sempre ferito da pettegolezzi infondati. È una cosa che dice in questo stesso capitolo, versetti 11 al 13. «Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo. Siamo diventati, e siamo tuttora, come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti». Paolo era molto sensibile all'opinione altrui, ma la sua vita non era diretta da queste cose. Che ci piaccia oppure no, tutti siamo giudicati dagli altri. È qualcosa che non possiamo evitare. È pericoloso dipendere dall'opinione altrui, attenersi alle critiche dei nostri nemici e arrenderci ad esse. Anche se Paolo era sensibile all'opinione altrui, quell'opinione non divenne il principio guida della sua vita. Il secondo è un tribunale più alto, è il tribunale della propria coscienza. Paolo ci dice che la coscienza non è una guida assoluta. Noi dobbiamo essere guidati dallo Spirito. I cristiani dovrebbero avere una coscienza illuminata. Quando ci riprende, ci dice che sbagliamo, le dobbiamo obbedire, ma la nostra coscienza potrebbe fare appello alla nostra vanità e ci può confondere. Allora dobbiamo stare in guardia. Tutti noi dobbiamo affrontare questo tribunale. Un uomo onesto non sarà guidato dalle opinioni degli altri, ma farà quello che ritiene giusto. È una nobile regola, eppure Paolo dice di non seguirla indiscriminatamente. In Prima Corinzi 4, al versetto 4, leggiamo: «Infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore». Non è che Paolo avesse qualche senso di colpa in se stesso, anzi, ci dice proprio di non averne, ma questo non lo rende giusto davanti a Dio. È una caratteristica di noi uomini quella di essere duri con gli altri e troppo magnanimi, troppo buoni con noi stessi. Questo era il problema del re Davide. Poteva vedere il male in qualcun altro, ma non in se stesso. E noi non facciamo la stessa cosa? Quando gli altri si tengono tenacemente a delle opinioni, li chiamiamo testardi, ma se lo facciamo noi, allora stiamo mostrando con coraggio le nostre convinzioni. Gli altri creano divisioni e danno problemi, noi ci battiamo per la giustizia. Non siamo molto bravi a essere severi con noi stessi, ma Dio può sempre rivoltare il verdetto del secondo tribunale, il tribunale della nostra coscienza. C'è un terzo tribunale che dobbiamo affrontare. Colui che mi giudica è il Signore. Il supremo tribunale è quello del solo e vero Maestro, è il banco di giudizio di Cristo. Paolo dice che un giorno lui sarà davanti a questo tribunale. Tutti noi ci saremo. Che cosa sarà giudicato in questo tribunale? Sappiamo che non saremo giudicati per i nostri peccati, perché i peccati dei credenti sono stati allontanati, come l'Oriente dall'Occidente. I nostri peccati sono coperti dal sangue di Gesù Cristo e Dio non se ne ricorda più. Il credente sarà giudicato per il suo operato. Tutti i nostri possedimenti fisici, i nostri corpi, le nostre risorse materiali, il nostro donare, queste sono le cose che saranno portate in giudizio. Quindi, essere un servitore fedele è molto importante. Dopotutto, noi non possediamo nulla. Abbiamo già visto che tutte le cose sono di Cristo e che anche noi gli apparteniamo. Quando apparteniamo a Cristo, tutte le cose sono nostre, presenti e future. Ecco allora come Paolo ci esorta. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Abbiamo letto il versetto 5. Lui, il Signore, è quello che giudicherà. Se noi giudichiamo qualcuno, stiamo prendendo il posto del Signore. Dio ci giudica giustamente perché Lui conosce tutti i fatti. Le oscure trame delle tenebre saranno portate alla luce, alla presenza di Gesù Cristo. Lui renderà manifesti i disegni del cuore. Ecco perché dovremmo stare attenti a come viviamo oggi. Poi abbiamo questa importante affermazione. E ogni uomo sarà lodato da Dio. Io credo che Dio troverà qualcosa per cui lodare ogni suo santo, ogni persona messa a parte per Lui. Vediamo l'applicazione di queste cose. Ricordiamoci che uno dei problemi della Chiesa di Corinto erano le divisioni. Così ora Paolo, nel versetto 6 che leggeremo, decide di usare questo come un esempio per loro. Paolo e Apollo erano amici. Entrambi appartenevano a Cristo ed esercitavano i loro doni. Leggiamo 1 Corinzi 4, versetti 6 e 7. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Puoi avere un dono molto appariscente, ma non hai nulla di cui vantarti, perché è Dio che te lo ha dato. Non sei tu ad avere originato il tuo dono, dobbiamo ringraziare Dio per i nostri doni. Gli apostoli, nel periodo in cui la Chiesa era perseguitata, erano stati mostrati al mondo come uno spettacolo. Ora Paolo ci dice che cosa ha passato per scrivere questa epistola, così che noi potessimo averla oggi. Leggiamo altri due versetti, l'8 e il 9, sempre da 1 Corinzi, capitolo 4. Già siete sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi, poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Non possiamo nemmeno immaginare le sofferenze che Paolo ha patito per predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Evangelizzò l'Asia Minore. Ci viene detto che nella provincia dell'Asia tutti, giudei e gentili, udirono la parola di Dio. Paolo fu il missionario che li guidò a Cristo. Ecco perché, come un padre, all'ardire di ammonirli con un linguaggio molto ironico, come a volte facciamo con i nostri figli. Visto che sei tanto intelligente, dato che sei tutto, cogliamo questo tono, sia nei versetti che abbiamo letto che nei prossimi, ossia dal versetto 10 al 15. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo. Siamo diventati, siamo tuttora, come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli. Poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. E dopo averli così energicamente, ma anche dolcemente esortati, nei prossimi due versetti vediamo un altro tipo di esortazione che evidenzia la stima di Paolo per Timoteo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto, in ogni chiesa. Paolo termina il quarto capitolo della sua prima epistola ai Corinzi dicendo di non essere interessato alle loro chiacchiere, ma di voler sapere se c'era o no nelle loro vite la convinzione delle cose dette. Il loro atteggiamento e le loro azioni determineranno il modo in cui Paolo si presenterà a loro. Infatti, nei versetti dal 18 al 21, Paolo dice: «Ora alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi, ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine?» Nel prossimo capitolo vedremo nel dettaglio alcuni scandali presenti nella chiesa di Corinto. Corinzi, capitolo 5, quindi passiamo al capitolo successivo, inizia con un argomento molto particolare: la fornicazione, uno degli scandali presenti in questa chiesa. Iniziamo dal versetto 1. «Si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione, e tale immoralità che non si trova neppure fra gli stranieri, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre». Questo era un caso portato davanti alla chiesa, non era un pettegolezzo, era un caso di pubblico dominio. Questa situazione di fornicazione era di tale gravità che non era neppure nominata tra i gentili. L'apostolo prosegue, poi scrivendo nel versetto 2, «E voi siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi». L'apostolo Paolo sta usando un linguaggio molto forte, sta parlando di un peccato molto grave. La chiesa di Corinto si stava compromettendo con questo male. Dobbiamo riconoscere che il peccato flagrante nella chiesa è qualcosa che va affrontato. Il loro comportamento gonfio, il loro desiderio di prevalere su altri, li ha portati a trascurare quello che andava realmente fatto. Il Signore Gesù ci ha dato istruzioni precise in Matteo 18, nei versetti dal 15 al 17. «Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano». A Corinto non usarono questa procedura. Era un caso di compromesso con il male. Ci sono alcune cose riguardo a questa situazione che dobbiamo notare. Era una situazione riconosciuta, che non aveva bisogno di prove. Non era un pettegolezzo. Paolo non avrebbe mai sollevato un argomento simile solo per un sentito dire. Notiamo anche che non si trattava di un peccato opinabile. Era un peccato lampante ed era riconosciuto anche dal mondo esterno come tale. Era incesto. Non era una di quelle cose che non sono menzionate nella Bibbia e che si può discutere se chiamare peccato, come ad esempio il fumare o altre cose del genere, che non è qualcosa da portare davanti alla Chiesa perché sia giudicato. Il caso della Chiesa di Corinto era diverso. Si trattava di una chiara infrazione della legge di Dio. Quindi doveva essere affrontato con la disciplina della Chiesa. Non c'erano dubbi sul fatto che fosse un peccato. Era così orribile da non essere praticato neppure dai gentili al di fuori della Chiesa. Vivere insieme senza essere sposati è un peccato agli occhi di Dio. Non fa differenza cosa ne pensa la gente o quanti lo facciano. La parola di Dio lo chiama peccato e non c'è altro modo di chiamarlo. La Chiesa di Corinto non aveva bisogno di stabilire se quell'uomo vivesse o meno nel peccato. Il loro errore era tollerarlo. Accettavano il peccato non facendo nulla al riguardo. Vivevano nel compromesso ed era la cosa peggiore che potessero fare. Questo perché una Chiesa pura è una Chiesa potente, ma una Chiesa impura è una Chiesa paralizzata. Nei prossimi tre versetti, dal 3 al 5, sempre da Prima Corinzi capitolo 5, Paolo indica alla Chiesa di Corinto il comportamento da tenere. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Paolo dice loro di incontrarsi, e se quest'uomo non abbandonerà il suo peccato, dovranno lasciarlo a Satana. È un'affermazione tremenda. Intende davvero questo? Lo dice e parrebbe di sì. Questo è qualcosa che la parola di Dio ci insegna. Anche Giobbe fu lasciato nelle mani di Satana. Satana andò dal Signore e si lamentò perché non gli era permesso toccare Giobbe. Disse a Dio: «Tu mi dici che Giobbe è un uomo buono, ma se mi lascerai arrivare a lui, ti mostrerò se ti è davvero fedele. Vedrai che ti maledirà». Così Dio diede a Satana il permesso di mettere alla prova Giobbe con la limitazione di non toccare la sua vita. Questo ci dovrebbe confortare. Satana non può toccare un figlio di Dio se non ha il permesso di Dio stesso, e se Dio lo permette, ha una ragione. Anche a Pietro accadde la stessa cosa quando rinnegò il Signore. Il suo peccato era simile a quello di Giuda, ma con la differenza che Pietro imparò da questa esperienza quanto fosse debole. Dio si servì di questa esperienza per formare il tipo di uomo che potesse alzarsi e predicare il sermone che poi Pietro predicò il giorno di Pentecoste. C'è un altro esempio in Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 20, dove Paolo scrive così: «Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana, affinché imparino a non bestemmiare». Questi due uomini si professavano cristiani, ma erano dei blasfemi. Paolo dice di averli lasciati a Satana. Essere lasciati in mano di Satana porterà queste persone a Dio, se sono dei veri credenti, oppure paleserà, renderà evidente che non sono dei veri credenti. Per i Corinzi questa è una medicina forte. Paolo sta dicendo loro che, anche se non può essere vicino a loro con il corpo, è presente con lo spirito. Sta dicendo loro qual è il suo voto: lasciare quest'uomo nelle mani di Satana. Paolo passa ora a evidenziare i rischi che la Chiesa di Corinto sta correndo, ma non c'è più tempo per scoprirlo questa sera, quindi vi do appuntamento a domani per saperne di più. Vedremo come Paolo scrive riguardo a questa chiesa sita nella città di Corinto. Appuntamento a domani. Ciao.